Salve a tutti e benvenuti nuovamente al nostro appuntamento con Us Next. Spero che i pochi affezionatissimi non abbiano sofferto troppo il nostro brevissimo, ma ahimè indispensabile distacco. Ad ogni modo, vi ricordo che voi e io abbiamo un discorso in sospeso e per l'amor di Dio siamo qui apposta per concluderlo. Siete sempre sintonizzati su Us Next, con il si spero ritrovato, signor Robby. Ricordate a voi tutti di cosa stiamo parlando, direi che possiamo anche sentirci autorizzati a continuare il nostro discorso sugli Aerosmith. Eravamo rimasti, prima della nostra sigla, a Night in the Rats, esattamente al 1979. Immediatamente dopo, Joe Perry lascia la band, citando delle incompatibilità con Steven Tyler, per formare The Joe Perry Project. Fu rimpiazzato da Jimmy Crespo, uno dei fondatori dei Flame, che si unì subito a Right in the Nuts Tour. Questo fu scenario di eventi utili per capire il momento critico della band, come l'esibizione a Portland che vide Tyler collassare scena. Siamo nel 1980, anno in cui gli Aerosmith pubblicano un Greatest Hits per stemperare un po' gli animi, ma sfortunatamente Steven Tyler, verso la fine di quell'anno, fu coinvolto in una serie di incidenti motociclistici che gli costarono 2 mesi di ospedale. Nel 1981 Brett Whiteford registra la sua parte di chitarra di Lightning Strikes e lascia subito la band, esattamente dopo. Fu rimpiazzato da Rick Dufay. Questo ci introduce al 1982 e all'uscita dell'album Rock in a Hard Place, il cui relativo tour vede un altro paio di collassi scena di Tyler, ma anche un riavvicinamento con Perry e Whiteford. Adesso il pezzo prima citato, Lightning Strikes. Nel 1984 la band ritrova i due chitarristi del line-up originale, con il reunion tour chiamato Back in the Saddle. Questo fatto estremamente rassicurante per i fan ci porta dritti verso l'album frutto della reunion. Down with Mirrors viene pubblicato il 21 ottobre 1985, non più dalla Columbia Records ma dalla Geffen. Non un successo commerciale, ma in ogni caso una svolta nella loro storia. Il titolo fa riferimento all'illusione ottica fornita dallo specchio, ma anche all'uso di cocaina. Ho selezionato per voi The Hope e She's on Fire. Nell'86 Steven Tyler completa il suo programma di recupero e si disintossica. Fondamentale la spinta del manager Tim Collins, dando maggiore speranza per il futuro della band. Infatti, anche il resto del gruppo compirà un percorso di disintossicazione entro il 1990, a cui seguirà un mega tour mondiale. Ulteriore segno positivo, anche dopo il flop commerciale di Down With Mirrors, fu Permanent Vacation, pubblicato il 18 agosto del 1987, che vede due singoli in particolare come evidenti segni di ripresa sia qualitativa che commerciale. Parliamo di Ragdoll e Dude Looks Like a Lady. Quest'ultimo, ispirato dal look glam dei Motley Crue, che spesso li faceva apparire effeminati e dava luogo a malintesi del genere. Nikki Sixx, nella sua autobiografia di Heroin Diaries, afferma che il pezzo è stato ispirato fondamentalmente dal cantante Vince Neil. L'album successivo fu un successo ancora più grande. Si tratta di Pump, indice di una ripresa sempre maggiore. L'album fu pubblicato il 12 settembre del 1989 e rappresenta il motivo principale dell'entrata degli Aerosmith nella Hollywood Rock Walk l'anno successivo. Nel 1991 la band appare nella serie I Simpson, nell'episodio Flambé Bo, e inoltre pubblica il box set Pandora's Box. Adesso ascoltiamo due pezzi storici estratti da Pump. Parliamo di The Other Side e Lovin' in Elevator.
Children's wear, ladies' lingerie. Oh, good morning, Mr. Tyler. Going down?
Ooh. happening in La Vita. You're living it up when I'm going down.
A Pump segue Get a Grip, pubblicato il 20 aprile del 1993. Grandissimo successo commerciale e ultimo album degli Aerosmith con l'etichetta Geffen. L'album è il più venduto degli Aerosmith, che conta circa oltre 20 milioni di copie. In questo periodo la musica degli Aerosmith appare nel film Fusi di testa, nei videogiochi Revolution X e Quest for Fame e una puntata del cartone Beavis and Butthead. Inoltre la band pubblica la grandissima raccolta Big Ones. Per quanto mi riguarda, Get a Grip vuol dire principalmente Hit the Ridge e la struggente Crying.
a friend of mine. The tables have turned. Yeah, one calls me and then where's that party? That kind of love was the killing kind. So listen.
Marzo del 1997 viene pubblicato Nine Lives, album che vide una riedizione dello stesso con l'aggiunta del singolo I Don't Want to Miss a Thing dal film Armageddon. Da quest'album abbiamo scelto Fall in Love, la sigla di oggi, e per completare il discorso sul disco non potevamo non scegliere Pink e All in My Soul.
session. Yeah, think it's not even a question. Think on the lips of your lover. Cause think is the love you discover. Think as the thing on your cherry. Think cause you are so very. Think it's the color of passion. Cause today it just goes with the fashion. Pink, it was love at first sight. Yeah, pink, when I turn out the light. And pink gets me high as a kite. And I think everything is going to be
the one who turns the night inside of me. Take a look and you
Il 6 marzo del 2001 gli Aerosmith pubblicano il loro 13° album, Just Push Play, che presenta una versione robotica di Marilyn Monroe in copertina. Subito dopo l'uscita dell'album, la band viene introdotta nella Rock and Roll Hall of Fame e il primo singolo estratto entrò subito nella top 10. Parliamo di Jaded, che sarà la nostra sigla di chiusura. Nel 2002 parte il Just Push Play Tour e in luglio esce la raccolta Oh Yeah Ultimate Aerosmith Hits, che contiene l'inedito Girls of Summer. Ancora oggi gli Aerosmith sono in attività e per quanto mi riguarda questo contribuisce a non farmi perdere il pizzico di fiducia nell'umanità che ancora mi rimane. Ci ritroveremo, spero senza sorprese, la settimana prossima per scoprire chi è il prossimo. Un saluto al buon Goffredo, alla cara Enza e a tutti voi irriducibili. Siete sempre sintonizzati su Who's Next con il vostro Roby.